Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. E abbiamo visto che ha letto Sabrina, dice, ma come? È il Vangelo e deve leggerlo un prete. Non siamo in una messa, stiamo facendo una lezione, stiamo facendo una spiegazione del Vangelo fra amici, quindi il Vangelo lo può leggere anche una donna. E è bene sottolinearlo perché a volte magari nelle registrazioni sembra quasi che ci sia una messa, invece no, è una spiegazione che diventa preghiera della parola del Signore. Parola del Signore che è semplicemente meravigliosa. E la prima lettura dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella sua carne la sua fiducia, il suo sostegno. E sarà come un tamerisco nella steppa e vede venire il bene e non lo riconosce. E in pratica sono quelle persone che confidano soltanto nelle proprie forze. Questo non significa che noi non dobbiamo confidare nelle nostre forze. Aiutati che Dio ti aiuta e devi lavorare, devi impegnarti, devi credere in te stesso. Molte volte noi lo abbiamo detto e abbiate la fede di Dio, dice il Vangelo di Marco. E qual è questa fede di Dio? In cosa crede? Dio crede in se stesso. Quindi noi dobbiamo credere nella nostra potenzialità e tutto posso in colui che mi dà la forza, senza di me non potete fare nulla. Io vi ho dato potere di camminare sopra serpenti e scorpioni. Quindi dobbiamo credere in noi stessi, però, come dice Sant'Ignazio, fai come se tutto dipendesse da te e poi aspetta perché tutto dipende da Dio. Noi dobbiamo impegnarci sino al massimo e purtroppo ci sono quelle persone che invece credono soltanto in se stesse e sono come un tamerisco nella steppa. E praticamente nel deserto, in questi luoghi aridi, c'è questo tamerisco, Tamarix, così mi pare che sia il nome, questo arbusto che vive in queste condizioni disagiate e vede arrivare il bene e non lo riconosce. E questo bene molte volte è nascosto dal male. Tutti noi abbiamo avuto delle situazioni in cui sembrava la caduta di Gerusalemme, sembrava una disfatta, un fallimento. Difatti, Recalcati, bellissima quella conferenza sull'elogio del fallimento, e che poi questo fallimento diventa invece una nuova realtà molto più bella. Quello che ha detto Gesù, è la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ma qual è il segreto per non essere un tamerisco nella steppa? Abbiamo detto che dobbiamo credere in noi stessi, nelle nostre forze, dobbiamo impegnarci tutto e poi, però confida nel Signore. E per noi che siamo devoti della misericordia, e quando Gesù dice a Suor Faustina di dipingere il quadro della misericordia, e c'è Gesù con il cuore squarciato e con questo raggio bianco che è l'amore donato e il raggio rosso che è l'amore dimostrato, e sotto Gesù confido in te, cioè mi fido di te, credo in te. Confidare nel Signore, che cosa significa? Significa credere. Crederlo, abbiamo accennato anche ieri, e credici, credici, urlando per svegliare un po', l'assemblea. E credici, credo che tu sei il Signore, credo che tu sei il Signore della mia vita e credo che tu ti prendi cura di me. E allora io credo, credere in Gesù significa credere nel suo messaggio, credere nel Vangelo, credere che questo può essere un programma per la mia vita. E allora, quando il Signore è la mia fiducia, ecco che sarà come un albero, non come un tamerisco nella steppa, come un albero piantato lungo corsi d'acqua e verso la corrente stende le sue radici e non teme il caldo, le sue foglie rimangono verdi e non smette di produrre frutti. Questo dell'albero lungo il corso d'acqua è un classico, lo Geremia, lo ritroviamo nel Salmo responsoriale che commenterò pure, che è una meraviglia, e dice come albero piantato lungo corsi d'acqua, per arrivare poi al libro dell'Apocalisse, che è l'ultimo libro della scrittura, e che dice che chi crede nel Signore, chi confida nel Signore, è come questo albero, questi alberi piantati che danno frutti ogni mese. E le foglie di questi alberi servono per la guarigione. Ecco, Rosy accennava alla frescura che dà la palma, e questa frescura della palma, queste foglie di palma, portano guarigione. E sono i frutti, abbiamo detto, i frutti dello spirito. Allora, ho chiesto proprio il canto, credo in te, Signore, perché ecco, all'inizio di questa lezione, con questo canto, vogliamo fare la scelta di confidare nel Signore e di fidarci di Lui e di credere in Lui. Amen.
Ogni cosa Gesù tu permetti per il nostro bene. Come giusto tu sei e di male ci libererai, ogni cosa Gesù tu cancelli per la nostra fede. Come giusto tu sei e di grazia ci migliorerai, ci coronerai. Grande Dio dell'universo, in sé fatto uomo, dono per l'umanità, sei grande, fonti meraviglie, potente il tuo amore, Dio dell'impossibile, tu sei grande, Dio, tu grande Dio tu sei. Tanto che tuo nome Gesù si fa libera dalle nostre vite. Ogni giorno tu sei e in ogni genererai tutti i appunto, che tu solo sei mia per la felicità sulla terra. Ogni santi acclamiamo e in cielo che festa sarà, che onde festa sarà. Grande Dio dell'universo, ti sei fatto uomo, dono per l'umanità, sei grande, fonti meraviglie, potente il tuo amore, Dio dell'impossibile, tu sei grande Dio, tu sei grande Dio, tu credo solo in te Gesù, spero solo in te Gesù, grande conti meraviglie per l'umanità, per canto, canto solo te Gesù, annuncio, annuncio solo te Gesù, grandi compi, meraviglie per l'umanità. Grande Dio dell'universo, ti sei fatto uomo, sono per l'umanità. Sempre grande, compi meraviglie, potente è il tuo amore, Dio dell'impossibile, tu sei. Grande Dio, tu sei. Grande Dio, tu sei. Grande Dio, tu sei.
Lode, lode, lode. E continuiamo con il Salmo responsoriale. Di solito il Salmo responsoriale è preso sempre dal Libro dei Salmi. Il Libro dei Salmi, che prendiamo dall'Antico Testamento, quindi dalla spiritualità ebraica, non è altro che il Libro dei Canti. Poi noi, specialmente i preti che fanno leggono il breviario, leggono, è come prendere un Libro dei Canti anziché cantarli, leggerli. Però questo è un limite. E il Libro dei Salmi sono 150 salmi, 150 canti, e tutti attribuiti a Davide, ma in pratica Davide ha scritto, se noi, i primi 60. Poi sono stati aggiunti un po' come i cantautori. All'inizio i cantautori fanno e poi si aiutano con i coautori. E oggi si legge il primo, che è il primo, che è un trattato, un paradigma della spiritualità. Il Salmo numero 1, quindi il canto primo, dove ci sono c'è il popolo, c'è il giusto, c'è Dio, e ci sono gli empi. Allora, anzitutto comincia con beato. Oggi è una giornata, diciamo, delle beatitudini. Abbiamo visto beato Benedetto, beato l'uomo che confida nel Signore. Qui c'è beato l'uomo, beato l'uomo. E questo uomo, più che beato, viene detto benedetto, perché beato è il massimo, e ci dice quali sono le condizioni per raggiungerlo. Dice, sono tre le azioni che deve rifuggire. Non segue il consiglio degli empi, cioè i valori proposti dal mondo non vengono accolti. Non indugia nella via dei peccatori. Gesù poi dirà, c'è una via stretta e una via larga, una porta stretta e una porta larga. Ieri ci ha ricordato, ci sono due vie, benedizione e maledizione. Quindi prendi i valori della vita, che a volte possono sembrare stretti, ma invece non lo sono, e non siedi in compagnia dei beffardi, cioè di quelli che ti prendono in giro per il tuo cammino, si burlano di te. Per non andare troppo lontano, mi ricordo quando ero in convento un prete, ancora con su Gesù, quando diceva no, Gesù ci aiuterà, ancora con su Gesù. Quindi se lo diciamo in convento, magari se voi lo dite con i vostri parenti, io lo vedo nella chat familiare, a volte i miei nipoti mi prendono in giro pure con su Gesù, con questa preghiera del cuore, quando gli dico respiraci sopra, ma io continuo, non mi arrendo. Mi prendono in giro. Ecco, significa non fermarti, che non significa, ecco, non siedi in compagnia dei beffardi, che non significa non sedersi al bar, ma significa proprio non approvare le loro proposte di vita. Cioè, tu continua a proclamare quello in cui credi, anche in un contesto che non l'accetta. Ricordiamoci che quando noi diciamo una cosa, ecco, ci diceva ieri Elisabeth, che quando portarono Giordano Bruno, inchiodarono la bocca perché non volevano che lui parlasse durante il tragitto e magari le sue parole, la parola crea e poteva convincere qualcuno. Cioè stava andando al rogo per essere bruciato. E così anche noi non dobbiamo scoraggiarci a volte, come dice Geremia, dice Signore, mi fanno spaventare con queste facce. Dice no, non ti spaventare, io renderò la tua faccia dura come la pietra, come il bronzo. Quindi ricordati che accetti, tu padre, dice Ezechiele, accettino o non accettino. Quindi non sedersi in compagnia dei beffardi significa non chiudere la bocca e adattarti un po' all'andazzo comune. E qui poi parla, mentre c'è il giusto, il giusto trova la sua gioia, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. E qui è legge, ma praticamente è la parola. Trova la sua gioia nella parola. E qui dobbiamo dire chiaramente, appunto, che qui è scritto in ebraico, i salmi sono scritti in ebraico, e questa parola gioia è praticamente epetz, è scritto, e la parola epetz praticamente è il piacere che trova l'uomo e la donna quando fanno l'amore, tanto per essere, per non andare verso il sottile. Perché noi a volte siamo la gioia, ma sì, anche una pizza ti dà gioia, anche una serata in compagnia ti dà gioia. Attenzione, e la gioia, Sant'Agostino, che aveva questa ossessione compulsiva, e poi capì che la gioia del Signore era superiore a tutto. Quindi questa gioia è la gioia della Torah, sposarsi. Quindi è qualche cosa che prende tutti i sensi, che prende tutto il corpo. Non è la gioia di stare bene in chiesa o dire una preghiera. E medita la sua legge giorno e notte. È ovvio che questo non lo possiamo fare giorno e notte. Noi abbiamo bisogno di lavorare, di leggere altro e cose. Significa tenere le mani in pasta, tenere le mani in pasta con la parola. Quindi non soltanto la domenica quando andiamo a messa ascoltiamo la parola, oppure qui siamo a Roma il venerdì che c'è la preghiera e allora il venerdì, ma significa ogni giorno avere in mano la parola. E quando ce l'andiamo a letto, ve l'ho detto tante volte, ci sono su YouTube questi audio dei salmi, della Bibbia, 3 minuti, 4 minuti per purificare l'aria. Ascolta la parola e l'ascoltano anche gli spiriti che sono pronti magari a darti sogni, sogni negativi, sogni tenebrosi e cosa. Purifica. Prima di andare a letto sarebbe bene aprire un attimo la finestra per entrare un po' d'aria pura e poi tutta la notte. E così anche 2 minuti, 3 minuti, ascoltare la parola per purificare l'ambiente. E poi questo salmo, questo giusto, è come dice, come nella prima lettura, come vi dicevo, è questo albero che è piantato lungo corsi d'acqua. Cioè, le tue foglie, tu porti guarigione. Ricordate che Gesù bastava toccare un lembo del suo mantello per essere guariti, e noi abbiamo queste vibrazioni, queste cose possono essere buone o possono essere negative. Più lavoriamo su noi stessi, più noi portiamo guarigione, portiamo gioia, portiamo frutto. Gli soldi invece sono come la pula che il vento disperde. Praticamente, quando si faceva il grano, si buttava in aria e il grano scendeva giù, mentre la pula, queste scorie, venivano trasportate dal vento. Quindi, come pula trasportata dal vento significa che siamo scorie, questo empio. Questo empio, cioè non pio, tenendo conto che il grano, la spiga, le spighe vuote sono quelle che stavano dritte, le spighe quando sono piene invece si abbassano. E così come le teste vuote sono sempre quelle, i tuttologi, sempre che sanno tutto su tutti. Mentre le persone veramente sapienti sono quelle invece che scendono, che si abbassano. E poi dice chiaramente la via dei malvagi va in rovina, il vento disperde, e in pratica la gloria, la fama, i successi svaniscono. Il vero successo è quello che ti dà il Signore. Noi dobbiamo essere persone di successo, ce l'ha ricordato adesso, siate perfetti e Gesù vi renderà perfetti, cioè essere perfetti nell'amore. E noi lo vediamo, i grandi che vengono ricordati perché sono state persone piene d'amore, che hanno realizzato progetti d'amore e hanno messo amore nei loro progetti, anche progetti casalinghi, elementari e così via. E poi c'è questo terzo protagonista, c'è il giusto, c'è l'empio, c'è Dio, che è Dio che non interviene come un giustiziere, già nell'Antico Testamento, ma Dio ti lascia la libertà dell'uomo, ti lascia nella libertà e quindi, e lo abbiamo visto col Padre misericordioso, pur sapendo che quella è una via che ti porta alla rovina, ti lascia fare perché è questo l'amore. L'amore si propone, non si impone e quindi siamo liberi di pregare per le persone, quindi mandare continuamente questi bonus di energia, di preghiera, però poi ognuno è libero e quindi Dio già nell'Antico Testamento ti lascia libero di scegliere. E poi passiamo a quello che è il Vangelo. Il Vangelo che è qualcosa. Addirittura ho visto gli appunti che addirittura nel 2010, quindi 15 anni fa, questa è un'omelia di 15 anni fa, di cui avevo fatto questo accenno sulla parola beatitudine in ebraico, l'ho scritto qui, ma rivedendola adesso dopo 15 anni, perché la parola cresce insieme a noi, mi si è aperto un mondo, ma l'avevo scritto 15 anni fa. È come se lo capisci dopo 15 anni che lo hai scritto. Questo perché la parola di Dio cresce nella misura in cui noi cresciamo. E questa stessa omelia, detta fra 15 anni, che avrò 81 anni, mamma mia, ci sarà una nuova conoscenza. Allora, il Vangelo è quello delle beatitudini, ma il Vangelo delle beatitudini, noi conosciamo le otto beatitudini, il discorso della montagna, che montagne non ce ne sono in Israele, sono cocuzzoli, dove ci sono queste otto beatitudini, quindi si entra nella resurrezione, con 72 parole. E quindi 72, 70, 72 erano i popoli conosciuti a quel tempo, quindi è un discorso per tutti, mentre i 10 comandamenti sono solo per gli ebrei e le beatitudini sono per tutti. Quindi quelle di Matteo sono la Magna Carta, queste di Luca non hanno successo perché già le beatitudini, quelle di Matteo, sono antipatiche perché tutti, se io adesso vi dico, ricordiamoci i 10 comandamenti. Con un po' di sforzo ci riusciamo a elencarli tutti. Se vi dico, ricordiamo le otto beatitudini, non ci arriviamo. E la più antipatica, la ricordiamo tutti, beati poveri in spirito. E poi gli altri, facciamo un po' di fatica, anche questi che sono tutti professoroni. Quelle di Luca ancora peggio, perché sono, c'è cioè lo sconto, sono quattro, e poi ci sono quattro guai. Parola che mai Gesù ha pronunciato. E addirittura Dio, quando c'è il giudizio universale, non dice nemmeno maledetti, venite benedetti dal Padre mia e dal Padre mio, via da me voi, cioè che poi da loro, ma non ci sono mai parole negative sulla bocca di Gesù. Quindi, ma vediamo perché Gandhi dice che questa pagina delle Beatitudini è la più bella della Bibbia. E Luis Borges dice: io ho commesso un errore grande nella mia vita, quello di non essere felice. E gira e rigira, torniamo sul discorso della felicità. Qui, mentre questo discorso viene fatto in Matteo sopra la montagna, il discorso della montagna, allora ci si dice, qui è un luogo pianeggiante. Quindi, mentre Matteo lo fa per quelli che riescono a elevarsi, qui terra terra per tutti. Difatti ci sono gente che viene, una grande moltitudine, dalla Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro, di Sidone, cioè praticamente c'era un affollamento per ascoltare Gesù. E Gesù dice: alzati gli occhi, io sono qui sopra e vi guardo dall'alto in basso. Mentre Gesù, alzati gli occhi, quindi Gesù, tanto gonna non ce n'hai, Gesù, alzati gli occhi, Gesù era in basso. Ecco, mi sono disteso così, può darsi che vi ritorna, lo tenete un po' a
Carmela,
mente.
lode.
E Gesù era in basso, alzati gli occhi. Quindi, quando il dignitario reale dice scendi, e Gesù dice: io devo scendere, io più di tanto non posso scendere, devi scendere tu dal tuo piedistallo. Caro fratellino Antonio, scendi dal tuo piedistallo, scendi giù. E quindi, alzati gli occhi, è importante perché Gesù guarda dal basso verso l'alto. Questo è un discorso che se vogliamo farci ascoltare, non dobbiamo parlare dall'alto verso il basso, dall'alto della nostra cattedra, ma dobbiamo scendere al livello delle persone. Come faccio io? Io sono un grande. Eppure scendo al vostro livello. Cioè, bisogna scendere al livello delle persone e quindi guardarle dal basso. E qui Gesù dice: beati. Ecco qui la cosa che il click dopo 15 anni. E in greco beato è la beatitudine degli dèi, quindi Gesù non dice siate contenti, ma addirittura siate felici nemmeno, felici come un Dio. Quindi la beatitudine di Dio, Makarios. Makarios è il secondo significato, perché allora, Makarios lo troviamo 45 volte nel Nuovo Testamento, mentre 44 volte nell'Antico Testamento. Però in ebraico l'abbiamo visto, è beato l'uomo che confida nell'uomo, beato l'uomo che non entra, c'è cioè questo beato. Allora, in ebraico, e Gesù parlava ebraico, non parlava in greco, l'unico che conosceva il greco era Giuda, era Giuda che conosceva il greco, il latino e l'ebraico. E Gesù, non sappiamo, Gesù però parlava per parlare ai pescatori, per parlare a quei quattro ignoranta, doveva parlare in dialetto. In ebraico beatitudine si dice Ashara, Asciara, e tenetelo presente, perché Asciara sì significa beato, ma il primo significato di Asciara è vai avanti, forza, vai avanti. Quindi quando Gesù dice beati voi poveri, perché vostro è il regno, beati voi che avete fame, e con la dieta che faccio, che fame che c'ho, dicono. E in pratica dice, beati voi che avete fame, e perché sarete saziati. Scusate. In pratica, il discorso è diverso, perché significa, voi che avete fame, forza! Andate avanti perché sarete saziati. Quindi qui cambia tutto. Per te che stai piangendo, forza, vai avanti perché smetterai di piangere, perché Dio interverrà nella tua vita. Asciarà. Quindi barcollo ma non mollo. Significa questo, non ti fermare. E allora. Questo beati voi poveri, beati. Ma chi è che vuole essere povero? Tra l'altro, c'è scritto nella Bibbia, Deuteronomio, capitolo 15, versetto 4, che nel mio popolo nessuno sia bisognoso. Quindi Dio non vuole i bisognosi. È la prima comunità cristiana. Ecco, la citazione non c'è, ma negli Atti degli Apostoli dice che rendeva testimonianza alla resurrezione condividendo i beni. E quindi il discorso è sempre quello della condivisione, quello della condivisione. E allora, Asciarà, quando Gesù dice beati, non sta beatificando le persone che piangono, quindi le persone che hanno fame, non sta beatificando le persone che sono povere, assolutamente no, nessuno sia bisognoso nel popolo di Dio, ma significa condividi. Ma il beato è la beatitudine di cui ci dice Gesù che parlava in ebraico è Asciarà. Significa forza a te che stai piangendo perché viene il Signore ad asciugare le tue lacrime, a te che hai fame. Io mi ricordo una volta, perché noi abbiamo le nostre categorie mentali, quando io ero in parrocchia, celebravo alla messa delle 9:30, c'erano i bambini, e quando ho cercato di dire questo concetto della beatitudine, quando dici nell'anno santo verrà il Signore a portare la lieta notizia ai poveri. E io mi ricordo, feci questa domanda all'assemblea, c'erano 500 persone, c'erano tutti i genitori, e tutti proprio sono sceso, ho detto, dai, ditemi qual è questa buona notizia per i poveri, che allora la gente, gli adulti, che andranno in paradiso, che saranno. I bambini hanno risposto che diventeranno ricchi. Ecco. Questa è la buona notizia del Vangelo. Date la buona notizia ai poveri. Per te che vivi questo stato di povertà, Asciarà, forza, non mollare perché il Signore ti dona il suo regno. Che me ne faccio di suo regno di Dio? Io ho bisogno di din din. E questo è perché per noi abbiamo le nostre categorie mentali. Abbiamo le nostre categorie mentali. Ma per un ebreo. Il re, noi adesso abbiamo il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio, sono Giorgio, non la offendete per favore. È così. E questi sono, diciamo, i rappresentanti dove fanno le veci del re, fanno le veci del re. Per gli ebrei, il re è quello che si preoccupa della tua felicità. È Gnurlandino, giusto? Oh, indovinato. Gnurlandino, il Signore ti vuole rendere felice. Cosa hai bisogno? Hai bisogno di una donna? E ti ha dato Monica. Hai bisogno di soldi? E ti ha dato soldi. Hai bisogno questo. Questo è. Beati voi poveri, perché perché vostro è il regno di Dio, significa proprio questo. Maria, non mollare, forza, coraggio, perché il Signore ti dà il suo regno, cioè il Signore interviene nella tua vita e ti dà quello che hai bisogno. Hai bisogno di picciole, ti dà picciole. Hai bisogno di sapienza, ti dà sapienza. Hai bisogno, però per te, perché già io sto guardando nei tuoi occhi, che tu dici per mio figlio, per mia figlia, oh, tu per i miei nipoti, per Sasi. Purtroppo non me, per te, per te. Poi, che te ti arriva il suo capitale, tu poi ne fai quello che vuoi. Sono fissati con i soldi, si galliano. Più ne hanno, più ne vogliono. Ma caspate, non te li puoi portare, non te li puoi portare nella bara. Li dovrei lasciare, come ha fatto papà, li dovrei lasciare ai tuoi figli. O a tuo fratello, puoi fare una domanda. Lode al Signore. Quindi Asciarà è stupendo. Io l'avevo scritto, guardate, in questo foglietto che era nei tempi d'oro di Oleggio, quando si erano fatte pure le agendine. Fraternità Nostra Signora Sacro Cuore di Gesù, Piazza Bertotti 1, Oleggio. Leggi? Ah, tu hai gli occhiali? Sì. Ecco qua. Asciarà, forza, vai avanti. 15 anni fa, eppure io l'avevo letto, magari l'ho detto pure nell'omelia, ma non si era aperto questo mondo. Quindi, Stefania, non mollare, vai avanti! Perché se... E poi c'è questa parola stupenda che dice beati voi, forza, andate avanti, a voi che vi insulteranno, vi disprezzeranno, il vostro nome infame, rallegratevi in quel giorno, esultate, cioè danzate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, cioè nella dimensione dello spirito. E ricordiamoci, chi ci fa del male sono i nostri benefattori, perché ci aiutano a crescere nello spirito. Grande è la vostra ricompensa, perché allo stesso modo i loro padri facevano con i profeti. E poi dirà nel guai, attenzione, Gesù non dice mai la parola guai, ma è la parola, noi la possiamo tradurre con ahimè, oppure oi in ebraico. Quando moriva qualcuno, ieri abbiamo avuto due morti nella fraternità di Palermo, quindi oi è il lamento funebre, oi mi dispiace, ahimè. Gesù dice a queste persone che confidano nelle loro ricchezze, dobbiamo averle, ma... E non mettere tutta la tua fiducia lì. Abbiamo visto che la fiducia va messa nel Signore, poi grazie a Dio per la benedizione che ci dai. Guai quando tutti diranno bene di te. Attenzione, noi vogliamo che la gente parli bene di noi, e quando la gente parla male di noi, così facevano con i falsi profeti. Chi è il profeta? Il profeta è quello che è 100 anni avanti. Che 100 anni avanti. Il profeta è quello che parla con Dio e compie le opere di Dio. Ma le opere di Dio, ecco, la profezia di poco fa diceva: spezza il vecchio, butta via il vecchio e accogli il nuovo. E non stare lì a pensare al passato. In pratica Dio ti porta 100 anni avanti, 100 anni avanti, e questo, ovvio che il sistema si è sempre fatto così, e dirà che sono ste novità, che sono ste novità. Ecco, ieri ci ricordava Elisabeth che Giordano Bruno disse a Londra, quando era a Londra, disse no, non è il sole che gira intorno alla terra, ma è la terra che gira intorno al sole. Eresia! Eresia! Quindi scomunica e tutto il resto. Era 100 anni avanti. E nel mio piccolo, Nel mio piccolo, io 30 anni fa ho scritto quella tesi che trovate lì, una cosa proprio elementare, i primi balbettii della preghiera del cuore. Ma mentre io mi apprestavo, avevo chiesto questa tesi al mio professore Jesús Castellano, uno spagnolo, di cui ero innamorato, quando lui parlava io proprio mi incantavo. E gli chiesi questa tesi, ma mentre chiedo la tesi, tra l'altro questo prete è morto come puoi morire tu, Caterina, all'improvviso, mentre camminava per strada, ha avuto un infarto, è caduto a terra e muore. E che altri confratelli, era senza documenti, i confratelli lo davano per disperso, dicendo dove è andato, dove è andato, dove è andato. Questo prete, mentre io chiedo la tesi, che poi l'hanno dovuto cercare in tutti gli ospedali, tutti i pronto soccorso, e poi visto che era all'obitorio, però io già l'avevo fatta la tesi, però stavo facendo la tesi di dottorato, e infatti mi sono fermato, non la c'era da perdere, e avevo già approvato lo schema, preghiera del cuore e guarigione, bella. Lo dovrei riprendere forse dopo 30 anni. Ma dove ce l'ho se devo studiare? Comunque, vabbè, era già approvato lo schema, perché si parte dall'indice nelle tesi di dottorato, si parte dall'indice e poi le vai riempendo. E mentre io stavo cominciando a scrivere questa tesina di licenza, l'allora prefetto per la Congregazione della Fede, cioè l'Inquisizione, Ratzinger scrisse una lettera dicendo: attenzione a tutte queste preghiere con il respiro, a tutte queste preghiere, cose. Io ho terrorizzato, ho detto, lo dissi al professore, mi disse: non ti preoccupare, perché il futuro è di questa preghiera. E cioè, poi noi non ci agganciamo a queste tutte novità che vengono dall'America, noi ci agganciamo ai padri del deserto, ai padri della Chiesa, a tutte queste pratiche che hanno millenni nella Chiesa. Cioè, guarda che il futuro, tu vedrai che adesso questa preghiera prenderà corpo. Io ci ho creduto. Ma 30 anni fa, se dicevo preghiera del cuore, qualcuno diceva le preghiere fatte con il cuore, le preghiere spontanee fatte con il cuore, non le sapeva nessuno. Io ci ho creduto. Adesso tutti fanno corsi di mindfulness, fanno corsi di respiro che li pagano oro. Io vedo anche mia nipote adesso viene al master, ma cominciò che lei co cominciò a fare dei corsi, cose che io insegnavo gratis, però nessuno è profeta in patria, e pagavo un mare di soldi. Mia nipote Vittoria è Scalisci, per chi non la conosce. E adesso dopo che pagò tutti questi soldi, ma poi altri, che io gli do consigli. E poi vanno, che quando tu paghi, io li dovrei fare pagare, che quando le cose le paghi, allora hanno tutto un altro gusto. Però ecco qui la profezia. Quindi quando il Signore vi dà qualche cosa, credici, perché e vai avanti, sappi che il modo per sapere che questa cosa viene da Dio è che va contro il sistema. Però attenzione, nel nome di Gesù, diceva il vescovo santo di Novara, Monsignor Corti, preti, state attenti che tante volte la gente vi perseguita non perché siete di Gesù, ma perché siete mangioni, perché rubate, quindi è soltanto la vostra cosa dal punto di vista umano. Quindi, dopo che tu hai fatto un esame di coscienza, ecco, scegli se sei falso profeta, dove tutti ti dicono bravo, bravo, bravo. A me, anche a me dicono bravo, come diceva il mio ex provinciale, questi quattro scimuniti che vengono alla preghiera, che ti battono le mani e tu ti credi chissà che cosa. E diceva che adesso poi, poverino, anche lui ha fatto una brutta fine. Quindi, rallegratevi. Ed esultati, quindi questo falso profeta è così. E quindi questo why, che troviamo 77 volte nell'Antico Testamento e 46 nel Nuovo Testamento. Quindi c'è questo rallegrarsi e questo vivere. Ieri sera, a proposito di preghiera del cuore, io quando purtroppo noi stiamo lì fermi, perché poi al di là delle pratiche dello tsunami, dei 28 respiri, del toglitappo, poi la parte più importante è quando stiamo fermi, zitti, e respiriamo questo nome di Gesù. E soddisfatti o rimborsati, come dice il pellegrino russo. Il pellegrino russo dice: ma io tutto mi sembrava bello. Credetemi, se voi fate questa preghiera al mattino, prima di alzarvi, tutto vi sembrerà bello e anche le difficoltà. Diceva il pellegrino russo, dice: io sento questa gioia dentro perché ovunque vedo i segni di Dio. Ma per dirne una sciocchezza, adesso per venire a Roma, da Novara a Milano c'è un'interruzione, quindi devi fare Novara Busto Arsizio, vabbè che c'è nato Luis Giotto, da Busto Arsizio poi devi andare alla centrale. Però ecco, quindi figurati, ma queste ferrovie italiane, cose, questi disagi, mi hanno fatto la testa tanta, perché anche loro devono partire da Novara. Non ti dico quante soluzioni, taxi, devono prendere il taxi da Novara fino a Milano. A me che i soldi ce l'hanno, ma è un'offesa alla povertà buttarli così, va bene. Però io sono partito facendo il treno. Attraverso a tutti questi paesini, io dal finestrino guardavo pieno di gioia, mi sembrava di essere questi trenini della Svizzera che per i paesini, tutti questi paesini da Novara sino a Milano, perché non è il treno regionale veloce, ma passa tutti questi paesini e tu vedevi queste case, queste ville, questi fiumi, questi laghetti. Una meraviglia! E quindi entri nella lode del Signore. E ecco allora la bellezza della preghiera del cuore, che poi il respiro ti smuove tante cose. Ieri sera mia cognata mi diceva che gli si sono tappate le orecchie, ma è semplice, perché tutto il respiro ti porta. Devi stare attento a quello che senti, quindi fare un discernimento, evitare di sentire voci di morte, e oppure il respiro ti va lì dove c'hai un organo che ti fa male, e quindi respira attraverso questo organo. Questo è un discorso della preghiera del cuore, e ti porta, ecco allora, questa pagina del Vangelo ti portano a cambiare modalità. Cosa cantava Jovanotti? Dipende da che punto guardi il mondo. E quindi, se lo guardi dal punto di vista dell'uomo, sembrano tutte cose perdenti. Se lo guardi dal punto di vista del Signore, sarà vittoria. Amen. Gloria al Signore. Bene.